Siamo arrivati al capitolo 8 di Giudici, siamo in quella che abbiamo visto è la parte principale del libro. Quando diciamo che Gedeone è il carattere principale di questo libro, non stiamo dicendo che Gedeone è il migliore dei giudici di Israele, non stiamo dicendo qui è l'esempio da seguire, ma che Gedeone nella sua forza e nella sua debolezza è un carattere centrale in questo libro. Prima di iniziare a leggere questo capitolo e vedere alcune lezioni che impariamo, qualcosa che secondo me è importante di ricordarci quando pensiamo alla Bibbia. Quando leggiamo il libro dei Giudici, ma anche quando leggiamo la vita di Davide, di Salomone, dei re di Israele, troviamo errori, peccati, cadute, debolezze. E questo ci dimostra che la Bibbia è un libro onesto, dove c'è sempre la verità. Le cose brutte non sono nascoste, messe sotto il tappeto, ma sono evidenziate. Se Dio ci parla dei peccati di uomini come Gedeone, non lo fa perché noi seguiamo i loro peccati, ovviamente l'opposto, però è anche un incoraggiamento. No? Diciamo mal comune mezzo gaudio, si dice. Non so voi, però io cado così tante volte nella vita cristiana, commetto così tanti errori, che trovare un Pietro, un Tommaso, un Gedeone mi dà speranza. Non sono il solo che ha difficoltà a seguire il Signore. La Bibbia è sincera ed è sincera anche per incoraggiarci, per dirci guardate che non siete soli in questo cammino. Non siete gli unici a avere difficoltà con le vostre, nella vostra santificazione. In più la Bibbia, essendo sincera, si dimostra essere un libro rilevante per noi. L'accusa qual è? Che la Bibbia è un libro vecchio, scritto tanti millenni fa e quindi non ha niente da dire a noi. Pensiamo quando sentiamo dibattiti sul matrimonio tra gay o l'aborto o la moralità in generale. Ci viene che la Bibbia è un libro passato. Ma non è un libro passato, proprio perché è un libro dove c'è la verità, non può essere passato, è un libro che è rilevante per noi. Quello che dice la Bibbia è importante perché tutto quello che dice è la verità. Se Dio non ha paura di dire le cose brutte e difficili di noi, possiamo fidarci in tutto quello che lui dice. La Bibbia è un libro rilevante. Vedremo in questo capitolo tante lezioni per noi, i figli di Dio. Leggiamo questo capitolo insieme e poi voglio vedere tre cose. Gli uomini di Efraim dissero a Gedeone: perché ci hai trattati in questo modo? Perché non ci hai chiamati quando sei andato a combattere contro Madian? Ebbero con lui una disputa violenta. Egli rispose loro: che ho fatto io in confronto a voi? La racimolatura di Efraim non vale forse più della vendemmia di Abiezer? Dio vi ha messo in mano i principi di Madian, Oreb e Zeeb. Che dunque ho potuto fare in confronto a voi? Quando egli ebbe detto questa parola, la loro ira contro di lui si calmò. Gedeone arrivò al Giordano, lo passò con i suoi 300 uomini, i quali, benché stanchi, continuavano a inseguire il nemico. Disse a quelli di Succot: datevi, prego, dei pani alla gente che mi segue, perché è stanca. E io sto inseguendo Zeba e Salmuna, re di Madian. Ma i capi di Succo risposero: Zeba e Salmuna sono forse già nelle tue mani? Perché dovremmo dare del pane al tuo esercito? Gedeone disse: ebbene, quando il Signore avrà messo nelle mie mani Zeba e Salmuna, io vi lacererò le carni con delle spine del deserto e con dei rovi. Di là salì a Penuel, fece la stessa richiesta a quelli di Penuel, ma essi gli risposero come aveva detto fatto quelli di Succot. Egli disse anche a quelli di Penuel: quando tornerò in pace, abbatterò questa torre. Zeba e Salmuna erano a Carcor con il loro esercito di circa 15.000 uomini, che era tutto quello che rimaneva dell'intero esercito dei popoli dell'Oriente, poiché 120.000 uomini armati di spada erano stati uccisi. Gedeone salì per la via dei Nomadi a oriente di Noba e Jogbea e sconfisse l'esercito che si credeva sicuro. Zeba e Salmuna si diedero alla fuga, ma egli li inseguì, prese i due re di Madian, Zeba e Salmuna, e sbaragliò tutto l'esercito. Poi Gedeone, figlio di Joas, tornò dalla battaglia per la salita di Cheres. Prese un giovane di Succot, lo interrogò, e quello gli diede per iscritto i nomi dei capi degli anziani di Succot, che erano 77. Poi Gedeone andò da quelli di Succot e disse: «Ecco Zeb e Salmuna, a proposito dei quali mi insultaste dicendo: Zeb e Salmuna sono forse già nelle tue mani? Perché dovremmo dare del pane alla tua gente esausta?» Poi prese gli anziani della città e con delle spine del deserto e con dei rovi castigò gli uomini di Succot, abbatté la torre di Penuel e uccise la gente della città. Poi disse a Zeb e a Salmuna: «Com'erano gli uomini che avete ucciso sul Tabor?» Quelli risposero: «Erano come te, ognuno di essi aveva l'aspetto di un figlio di un re». Ed egli riprese: «Erano miei fratelli, miei figli, figli di mia madre, come è vero che il Signore vive, se aveste risparmiato la loro vita, io non li ucciderei». Poi disse a Iette, il suo primogenito: «Alzati e uccidili». Ma il giovane non estrasse la spada, perché aveva paura, essendo ancora un ragazzo. Zeba e Salmuna dissero: «Alzati tu stesso, dacci il colpo mortale, perché quell'uomo tale è la sua forza». Gedeone si alzò, uccise Zeba e Salmuna, prese le mezzine che i loro cammelli portavano al collo. Allora gli uomini di Israele dissero a Gedeone: «Regna su di noi, tu, tuo figlio e figlio di tuo figlio, perché ci hai salvati dalla mano di Madian». Ma Gedeone disse loro: «Io non regnerò su di voi, né mio figlio regnerà su di voi. Il Signore è colui che regnerà su di voi». Poi Gedeone disse loro: «Una cosa voglio chiedervi, che ciascuno di voi mi dia degli anelli del suo bottino». I nemici avevano degli anelli d'oro perché erano ismailiti. Quelli risposero: «Li daremo volentieri». Stesero un mantello su quale ciascuno gettò gli anelli del suo bottino. Il peso degli anelli d'oro che gli aveva chiesto fu di 1700 sicli d'oro, oltre alle mezzelune, ai pendenti, alle veste di porpora che i re di Madian avevano addosso, oltre ai collari che i loro cammelli avevano al collo. Gedeone ne fece un efod che pose in offra la sua città, e tutto Israele si prostituì a seguito di quello, ed esso diventò un'insidia per Gedeone e per la sua casa. Così Madian fu umiliato davanti ai figli di Israele, non alzò più il capo. Il paese ebbe pace per 40 anni durante la vita di Gedeone. Jerubal, che sarebbe Gedeone, figlio di Joas, tornò ad abitare a casa sua. Gedeone ebbe 70 figli, che nacquero dalle sue molte mogli. La sua concubina, che stava a Sichem, gli partorì anche lei un figlio, al quale pose nome Abimelech. Poi Gedeone, figlio di Joas, morì molto vecchio e fu sepolto nella tomba di Joas suo padre, a Ofra degli Abiezeriti. Dopo la morte di Gedeone, i figli di Israele ricominciarono a prostituirsi agli idoli di Baal e presero Baal Berit come loro dio. I figli di Israele non si ricordarono del Signore, del loro Dio, che li aveva liberati dalla mano di tutti i nemici che circondavano, e non dimostrarono nessuna gratitudine alla casa di Jerubal, ossia di Gedeone, per tutto il bene che gli aveva fatto ad Israele. Allora, ci sono delle ripetizioni in questo sermone, perché sono ripetizioni in questo libro. Abbiamo visto questa spirale, questo circolo vizioso, questo precipitare del popolo Israele sempre peggio nel peccato. Iniziamo a guardare quello che impariamo da questo capitolo riguardo il popolo Israele. Allora, Paolo dice ai Corinzi che tutte le cose scritte sono per il nostro insegnamento. Quindi quello che leggiamo di Israele è importante per noi. Dio ce l'ha messo nella Bibbia non tanto per Israele, solo per Israele, ma per loro e anche per noi. E quello che impariamo di questo popolo è che è un popolo orgoglioso. Il capitolo inizia che Efraim, una tribù tra le più importanti di Israele, è arrabbiata con Gedeone. E sono arrabbiati perché? Perché Gedeone non li ha coinvolti abbastanza nella guerra. Tu vuoi tutto il merito per te, vuoi fare tutto da solo, è sempre il solito. Perché non ci hai chiamato? Invece di essere contenti che Dio li ha liberati dalla lotta senza neanche combattere, si lamentano con Gedeone per aver ubbidito la volontà di Dio. Non è che Gedeone ha sbagliato qualcosa, Gedeone ha ubbidito Dio. E questa tribù, anziché essere riconoscente a Gedeone per il lavoro fatto, per i rischi presi, si lamentano con lui. Sono adirati con Gedeone. Perché? Perché sono orgogliosi, sono egocentrici, è tutto intorno a loro. Sì, ma non mi hai considerato, non mi hai chiesto consiglio, non hai voluto il mio aiuto, hai fatto tutto da solo. Mai sentite queste frasi? Mai dette queste frasi? Certo, lo facciamo anche noi, perché anche noi, come la tribù di Efraim, siamo egoisti, per natura. Quando non siamo egoisti, è per la grazia di Dio, la nostra indole, il nostro cuore malvagio è egoista. E se Dio non ci frena, non ci limita, noi saremo sempre egoisti, sempre egocentrici. Tutto deve ruotare intorno a noi. E quando le cose non vanno come diciamo noi, non va più bene. Se siamo sposati, se abbiamo figli, se abbiamo colleghi, amici, vicini, è così. Se le cose non sono come dico io, disastro. My way, no way, dicono in inglese. Se non è a modo mio, non si fa niente. Efraim, invece di essere riconoscente per la grazia di Dio, per l'opera di Gedeone, litiga. Trova una scusa per adirarsi con Gedeone. Sono orgogliosi. Alcuni sono codardi. Da un lato Efraim, andiamo a distruggere i Madianiti. E uno si chiede, perché non hai fatto prima? Tutti questi anni in cui si stavano opprimendo i Madianiti, perché non ti sei svegliato e non l'hai fatto? Non sono quelli che fanno la voce grossa e hanno tutto finito. Faccio io dopo che hai fatto tu, però non sa mai che mi, no? Quindi c'è un orgoglio, un egocentrismo che è falso, che è ipocrita. E poi c'è la codardia della città di Succot e di Penuel, no? Gedeone è sfinito, una notte di combattimenti, sta inseguendo questi eserciti di Madianiti, no? E chiede a queste due città: dammi da mangiare, dacci da bere, qualcosa per rafforzarci, siamo stanchi, abbiamo fame. E loro dicono: No, non hai ancora vinto completamente. Finora va bene, però non sono ancora nelle tue mani. Qual è il pensiero? E se perdi? E se questi vincono contro di te, tornano e ci distruggono perché ti abbiamo aiutato? E se le cose non vanno come dici tu, ci troviamo nel disastro. Arrangiati, Gedeone. Questa è la tua guerra, non è la mia. Da un lato non mi hai coinvolto, dall'altro non mi coinvolgi. No? Quanto è vero questo anche di noi? Alcuni di noi sono più come Efraim, no? Via, la guerra, coinvolgimi, no? Voglio essere importante. Altri dicono: non mi cercate, no? Fai tu quello che vuoi, io non voglio sporcarmi le mani con questo. Non si sa mai qualcosa di brutto mi accada. E ci sono tra di noi alcuni che tendono più a questo egocentrismo, a questo essere coinvolti a tutti i costi, e quelli che invece per coinvolgerli ci vuole la frusta, altrimenti non si muovono mai. Vedete quanto la Bibbia è rilevante, quanto è vera, quanto è vale anche per noi nel XXI secolo. Dio sta descrivendo il cuore dell'uomo. Non siamo tutti uguali, non reagiamo sempre allo stesso modo. Abbiamo cadute diverse, debolezze diverse, punti di forza diversi. Questo popolo è senza comprensione, manca di saggezza. Allora, Dio tramite Gedeone distrugge i Madianiti, li spazza via. Israele cosa fa a quel punto lì? Dice Gedeone: ascolta, tu sei una persona capace, perché non diventi il re sopra di noi? Non solamente tu, ma iniziamo una stirpe reale con te, no? Il Windsor, la regina Elisabetta. Facciamo che da oggi in poi tu e la tua famiglia regnerete sopra di noi. Umanamente parlando non c'è niente di strano, ma non è umanamente che dobbiamo pensare biblicamente. Il problema qual è? Che loro dicono a Gedeone: ci hai salvati dalla mano di Manio. Noi ti vogliamo re perché tu ci hai salvato, Gedeone. Tu meriti essere il nostro re. Vedete? Non hanno capito niente. 300 contro 120.000 non è Gedeone che ha vinto la guerra. Non si sono resi conto che la battaglia l'ha vinta Dio, che chi ha liberato Israele non era Gedeone, ma era Dio. Che è Dio che li ha salvati, e che è Dio che mette essere il loro re, e non Gedeone. E questo succede anche oggi nella Chiesa, perché spesso siamo tentati di mettere la nostra fiducia nel pastore, nell'anziano, nel leader carismatico, in un cantante cristiano, in una denominazione, dimenticandoci che chi ci salva non è la chiesa, l'anziano, il pastore, chi per lui, è Dio. Che non dobbiamo dare a nessun uomo il posto che appartiene a Dio. In Scozia, specie nelle chiese molto tradizionaliste, il pastore è su un piedistallo, è un semidio, quasi, no? E noi abbiamo avuto questo privilegio, ci portano da mangiare, no? Quello che viene, la communion season si chiama, ti portano l'arrosto, i dolci, è bello essere trattati così, eh? Ti chiedono consigli le persone, no, è molto, è bello, mi piace questa posizione, ma è molto pericolosa. Non mi date un posto che non è mio. Io non sono saggio, io non sono il vostro re, né David, né Terence, né Bob, noi non siamo chiamati a regnare su di voi. Gesù è il Signore. La nostra autorità, tra virgolette, dipende da quella di Dio. Se noi siamo fedeli a Dio, se noi imitiamo Cristo, imitateci, se no, ignorateci. Israele pensa, Gedeone ci ha liberato, facciamolo re. E Dio dice, no, non è stato Gedeone a liberarvi, ma io vi ho liberato. C'è una mancanza di saggezza. E spesso come uomini dimentichiamo questo. Pensiamo a Israele di nuovo. Vi ricordate nel libro dell'Esodo? Mosè va sul monte Sinai e riceve la legge. Manca per 40 giorni. E Israele dice, e adesso il nostro liberatore non c'è più. Cosa facciamo? Non c'è Mosè, non c'è Dio. Facciamoci un Dio, visto che il nostro Dio non c'è, facciamoci uno che così lo possiamo lodare. Pensavano che Mosè li avesse tirati fuori dall'Egitto, e non Dio. E noi ci dimentichiamo che chi ci salva non è la Chiesa, non siamo noi stessi, non è il pastore, o il sermone, o il fratello che ci ha evangelizzato, chi ci ha salvati è Dio. Tutte queste cose sono importanti, ma sono strumenti che Dio usa. E devono dare lode non allo strumento o al mezzo che Dio usa, ma a Dio stesso. Questo popolo è impenitente, non si pente. Versetto 33. Gedeone muore e gli esauriti, finito. Basta. Facciamo quello che vogliamo di nuovo. No? Anche prima veramente, Gedeone fa un effort. No, l'effort era qualcosa che il sacerdote aveva, vi ricordate l'effort di lino? E veniva spesso usato per consultare il Signore. Era qualcosa che aiutava le persone visivamente, in un tempo dove era tutto simbolico, aiutava le persone a incontrarsi con Dio, a vedere Dio, a trovare Dio nella preghiera. E Israele cosa fa? Si prostituisce, dice. Usa quell'effort e lo adora come se fosse Dio. È come che noi adoriamo la Bibbia o adoriamo il pane e il vino quando facciamo la Santa Cena, o che adoriamo il battesimo. Simboli diventano tutto, a dimostrare che il popolo non ha capito niente di chi Dio è. Poi Gedeone muore e si danno all'idolatria, questo Baal Berith, no? Vi ricordate? Prima di Gedeone Israele adorava Baal e Asher e Astarte nelle vecchie tradizioni, e per quel motivo Dio li punisce e li manda i Madianiti. I Madianiti sono andati, sono stati sconfitti da Dio. Cosa fa Israele? Un altro Baal, un altro Dio. Quindi la richiesta di aiuto non era perdonaci, non lo vogliamo fare più, ma liberaci dai problemi che siamo creati, così possiamo tornare a fare quello che vogliamo. Quindi c'è una mancanza di pentimento. Gesù parla del frutti di ravvedimento. Non basta dire mi dispiace se non c'è un cambiamento. Il vero pentimento si manifesta in un cambiamento che non è perfetto, ma un cambiamento. Ravvedersi vuol dire girarsi, vuol dire che se io andavo verso destra vado verso sinistra. Se io dico mi sono ravveduto e continuo a peccare, non mi sono ravveduto. Non posso dire, ho chiesto a Dio di perdonarmi, quindi posso fare come se niente fosse. Non basta essere liberati dalle conseguenze del peccato, ma dobbiamo essere liberati anche dalla potenza del peccato. E Israele non è interessato a essere libero dal peccato, ma solo dalle conseguenze del peccato. Il popolo è inconsistente, non è coerente. Prima dice a Gedeone diventa re, e poi leggiamo alla fine del capitolo si dimenticarono tutto il bene che Gedeone ha fatto per Israele. Vai e fidati, vai e rischia la vita per il popolo, poi appena possono si dimenticano di te. Occhio non vede, cuore non vuole. L'uomo muore ancora caldo nella tomba, Israele si dimentica di tutto il bene che Gedeone ha fatto. E non è forse vero che lo facciamo anche noi, o qualcuno l'ha fatto a noi? Abbiamo fatto del bene a qualcuno, o qualcuno ha fatto del bene a noi, e dopo un po' ce ne dimentichiamo. Non è più importante. Quando abbiamo comprato casa, grazie a Dio, e mentre facevamo l'atto, il rogito, l'agente ha ricevuto una telefonata con un altro cliente. Gli ha detto: voi siete il passato. Stava scherzando, no? È così, perché lui ha bisogno, no? E noi facciamo questa cosa. Tu sei il passato, mi hai fatto comodo fino adesso, ma adesso mi serve qualcos'altro. C'è un'altra persona che mi dà quello che voglio. E succede nella Chiesa, lo facciamo a noi e lo fanno a noi. C'è un'incoerenza, c'è una mancanza di impegno, una mancanza di serietà. Si fanno promesse, no, diventa il mio re. E poi, leggiamo nel capitolo prossimo, tutti i figli di Gedeone sono uccisi dagli israeliti, tranne uno. Alla fase della coerenza. E purtroppo questo esiste nella Chiesa. C'è un limite a quanto noi possiamo fare come credenti. Io dico: non vi fidate di me, io sono un peccatore, non ponete troppa fiducia in me. Io posso faccio il mio meglio, ma io pecco, io fallisco in tante cose. Fidatevi di Dio, non mi mettete in un posto che non è mio, ma date a Dio il posto che appartiene a lui. Poi impariamo di Gedeone. Gedeone si dimostra un uomo umile. Allora, non so voi come siete di carattere, però siete in guerra, avete rischiato la vita ubbidendo a Dio, siete fatti il mazzo, scusate il termine, e poi questi qua nulla facenti, che sono venuti dopo quando il peggio era passato, vengono e ti dicono: ma non c'è convolta abbastanza. Cosa gli avreste detto voi? Una santa maledizione o cose del genere, no? Cioè, via, non ti farò, ti prendo male. Invece di dare cosa dici? Io non ho fatto niente, tutto voi avete fatto, no? La vostra razionatura, i vostri rimasugli sono molto meglio di quello che ho fatto io. Che coraggio, che umiltà Gedeone ha dato a loro il merito che era suo. Perché? Per amor di pace. Non voglio combattere con voi, non voglio distruggervi, non voglio essere in guerra con voi. Siamo un popolo, siamo uno, e per amor vostro io vi do la gloria e io mi abbasso, come Gesù, come dice Paolo di fare. Siate pronti a rinunciare ai vostri diritti, umiliatevi gli uni gli altri. Gedeone è un esempio per noi. Nei Proverbi leggiamo che una risposta, una parola gentile, calma, no? una lita, se non ricordo versetto precisamente, però
lira,
calma lira. E Gedeone cosa fa? Dando la gloria a loro e umiliandosi con una parola gentile, calma lira, rimuove la disputa, la guerra. Quanto è difficile questo? Alcuni di noi sono degli angeli in terra, no? Io, Daniele ad esempio, Daniele secondo me è una delle persone più pacifiche di questo mondo. Poi magari Monica non è d'accordo, però no, ci sono delle persone che è difficile litigarci, non lo so, è difficile litigarci. Io non sono così gentile, io sono più esplosivo, io non reggo, io non rispondo gentilmente quando mi attaccano così. Però che esempio per me. Una risposta umile ha calmato una possibile guerra civile. Dicevo, Gedeone è centrale in questo libro. Più in là ci sarà un altro giudice con la stessa tribù, però invece di rispondere umilmente, guerra civile. Sempre loro ci sono in mezzo. Però vedete la differenza tra Gedeone e chi viene dopo. Gedeone umile, Gedeone è equilibrato. Allora, per noi è difficile capirlo, però Succot e Penuel se l'hanno cercato. E Gedeone è sfinito, no? Io faccio bicicletta, quando si corre tanto, se non mangi svieni dalla fame. Se voi fate una maratona e non prendete nessuna energia, niente, non bevete niente, svenite. No, si sbatte contro il muro, c'è un momento in cui non ce la fai proprio più, il tuo corpo smette. Gedeone chiede a queste persone, per piacere aiutateci, no? Aiutateci, dateci da mangiare così possiamo continuare la guerra e vincere. E loro dicono arrangiati, anzi lo insultano, non ha ottenuto niente ancora. Gedeone poteva sterminare quei città, poteva farlo, perché erano traditrici, hanno tradito il popolo Israele questa città. Però cosa fa? Punisce i leader di quella città, no? Li fa fustigare. Poteva distruggere tutto, ma non lo fa. Ok, adesso non voglio dobbiamo andare a fustigare le persone che ci tradiscono, però considerando i tempi in cui Gedeone ha vissuto, si è dimostrato una persona che sapeva controllare, che non si dava all'ira, alla vendetta. Pensate a Davide, quando Nathan va da lui, dice, gli parla di quel del ricco che ha rubato l'agnello al povero. No? Un fuoco, una santa ira quasi. Gedeone capisce che non va bene e non può distruggere, non può fare mettere a fuoco e fiamme ogni volta. Quindi si dimostra equilibrato. Gedeone onora Dio. Il popolo va da lui, facile diventare, diventa il nostro re. Io ho detto di sì. Da tutto quello che ho fatto per voi, Dio mi sta guidando, Dio tramite voi mi sta dicendo che devo essere il vostro re. E invece Gedeone dice, no, la gloria va a Dio, non a me. Lui è il re di Israele. La centrale Gedeone, qui secondo me, è il cuore di Gedeone, perché è così importante. Il popolo faceva quello che voleva perché non c'era re in Israele. Il re c'era in Israele ed era Dio, ma il popolo non lo voleva. E Dio usa Gedeone per ricordare al popolo che un re c'è in Israele e che non serve un altro re. Più là, quando il popolo vuole Saul come re, Dio dice a Samuele, non hanno rigettato te, ma hanno rigettato me. Non è con te, ma è con me. È a me che non voglio, non a te. Quindi ancora una volta Israele si dimostra folle, e invece Gedeone si dimostra saggio, onorando Dio. Lui è il re. Però Gedeone è un uomo, e Gedeone fallisce. E fa almeno due cose folli, secondo me. Uno è l'effort, vi dicevo, questo ornamento, che magari per lui era qualcosa che gli aiutava in preghiera. No? Lo faccio, mi aiuta a pensare a Dio, mi aiuta a rivolgermi a Dio in preghiera. Un po' come andare al tempio, andare al tabernacolo, no? Ai tempi era diverso rispetto a noi, il culto non era spirituale come nei nostri tempi. Però in un contesto di idolatria come il popolo di Israele non puoi fare queste cose, perché sta incoraggiando il popolo a darsi della fede. Infatti il suo comportamento, che di per sé non era magari sbagliato, porta il popolo a peccare. E alle volte noi, specialmente noi che magari siamo abbiamo un ministero pubblico dove la gente guarda a noi, possiamo involontariamente portare le persone a peccare con noi. Qualcosa che per me può essere lecito può diventare un problema per qualcun altro. Ad esempio, un mio collega in Scozia, è un carissimo amico, lui non pensa che bere il vino sia peccato, lui beveva il vino, però nella sua parrocchia, nella sua diocesi, chiamiamola così, molte persone sono alcolizzate. E lui dice, se sanno che io bevo, il pastore beve, beh, anch'io. Per me non è un problema bere, ma per loro sì, perché sono drogati dell'acqua, non possono fare a meno, sono alcolizzati. Quindi alle volte possiamo fare delle cose che per noi vanno anche bene, che però in un contesto in cui ci troviamo possono portare altri a peccare, possono portare scandalo e causare problemi. E Gedeone con quell'effort non è stato molto saggio, perché ha portato il popolo a prostituirsi. L'altra cosa è che non tanto che ha 70 figli, quello va anche bene, ma che ha tante mogli. Tante mogli. E nell'Antico Testamento leggiamo spesso che gli uomini di Dio hanno tante mogli, ma il fatto che tanti lo hanno fatto non lo rende giusto. La poligamia è un peccato davanti a Dio, nel Nuovo come nell'Antico Testamento. Alcuni hanno detto che la legge non lo proibiva, eccetera, eccetera. Però alla creazione Dio gli fece maschio e femmina. L'uomo lascerà suo padre e sua madre, e i due, non i 3, 4, 5, 6, 20, i due saranno una sola carne. L'idea di Dio è una coppia, che poi l'uomo faccia quello che vuole, un'altra cosa. Il fatto che gli uomini di Dio seguano i costumi del mondo non è una cosa buona. Poi vedremo nel capitolo prossimo che uno di questi uomini si chiamerà Abimelech, mi sembra, se non mi ricordo precedente il suo nome. E questo figlio era un figlio di una concubina. No, non con tante mogli, si prendeva anche delle amanti per una notte. E quando tu hai figli da tante mogli, già sono gelosie quando c'è una sola moglie tra i figli. Figurati i figli di diverse mogli. Cosa succede? Lo vedremo, il capitolo prossimo vedremo cosa succede. Un disastro. Dovunque c'è poligamia ci sono gelosie. Pensate a Giacobbe, a Lea e a Rachele. Che gelosia. Pensate anche a Abramo, che ha avuto, si è preso Agar come concubina. Le tensioni che ha portato al punto che ha dovuto mandare via Ismaele dalla sua casa, per le tensioni che c'erano. Dio sa cosa è buono per noi. Se dice una sola moglie, un solo marito, c'è un motivo. Noi non sappiamo meglio di Dio quello che è meglio per noi. E quindi purtroppo Gedeone si dimostra folle, seguendo i costumi del suo tempo, porta il peccato in Israele e disastri nella sua famiglia. Infine, Dio. Cosa impariamo di Dio in questo capitolo? Impariamo che Lui dà la vittoria. È interessante, ci dice qua il numero dei soldati con cui Gedeone ha combattuto. 120.000 e 300 con Gedeone. Vuol dire che ogni uomo ha combattuto con 400 uomini. Abbiamo letto con David, studiato con David la settimana scorsa, che i 300 uomini di Gedeone come hanno vinto la guerra? Con una brocca, una torcia, e hanno fatto del rumore e delle trombe. Non c'era una spada, non avevano spade. I Madianiti sì, loro no, neanche le armi avevano. Sono andati, si hanno corso, no? Con dei timpani e dei cembali, e si sono ammazzati tra di loro. Dio ha dato la vittoria, non Gedeone. Dio è colui che vince, non noi. Spiritualizziamo questo, no? Portiamolo presente in noi. Chi è che ci può, che vince contro il peccato? Pensate alla vostra lotta con i vostri peccati. Chi è che vi può dare la vittoria? Il pastore? Non veramente, perché il pastore pecca come voi. I vostri sforzi? Le vostre armi? I vostri meccanismi di pensiero, le vostre strategie? No, è Dio che ci libera. Chi è che ci santifica? È Dio che ci santifica, no? Purtroppo io sono visto una realtà dove mi veniva detto ti devi santificare, che è vero fino a un certo punto. Io non posso fare il lavoro di Dio, è Dio che mi santifica, è Dio che mi salva. Quando evangelizziamo, cosa diciamo alle persone? È inutile che ci provi, non ce la farai mai a essere bravo per Dio. È Dio che ti salva, è Dio che fa tutto per te in Cristo Gesù. È Dio che fa tutto per noi. Con Israele lo vediamo. È Dio che fa tutto per noi. Pensiamo a noi come Chiesa, siamo cresciuti tanto grazie a Dio. Che cos'è che sta facendo crescere questa Chiesa? La musica? I sermoni? Gli anziani? No, è Dio. non facciamo evangelizzazione in questa chiesa, a parte il Thanksgiving, non facciamo porta a porta, distribuzione di opuscoli, predicazione a... Non le facciamo queste cose. E siamo cresciuti. Perché non è il nostro lavoro. È l'opera di Dio. È l'opera di Dio. E questo è un grande incoraggiamento per noi. Perché toglie un grande peso alle nostre spalle. Se la mia salvezza, la salvezza delle persone intorno a me, la crescita della Chiesa, sono l'opera di Dio. È meglio, è molto meglio, perché sono nelle mani di Dio, che sono mani potenti. Pensate se, cari genitori, se la salvezza dei vostri figli dipendesse esclusivamente da voi. Ogni vostro cattivo esempio, ogni vostra brutta parola, ogni vostro fallimento, ogni vostro errore potrebbe diventare la causa della dannazione eterna dei vostri figli. Pensate che prezzo lo potrebbe. Non potremo vivere, saremo distrutti da questo peso. Adesso non noi facciamo quello che vogliamo, tanto Dio salva, no. Però che sollievo per noi pensare Dio è opera, Dio ci dà la vittoria, Dio combatte per noi. In Lui noi siamo più che vincitori. Ma Lui fa la guerra, Lui vince la guerra per noi. Dio è il re. Gedeone dice al popolo: Yahweh, Lui è il re. Non io, non i miei figli, non nessun altro. Dio è il re. Ma questo è importantissimo. Perché questo è il Vangelo. Il Vangelo è il Vangelo del regno. Ci sono due regni. Quello di Dio e quello del maligno. Dove siamo? In che regno apparteniamo? Non c'è una terza via, non c'è la neutralità, o siamo in un regno o siamo nell'altro. Cos'è che dice Paolo ai Corinzi? Uno dice: nessuno può dire Gesù è il Signore se non è per lo Spirito di Dio. Quindi una delle cose che lo Spirito Santo fa quando ci cambia i cuori, quando ci fa nascere di nuovo, qual è? Ci fa vedere che Gesù è il Signore. Il Signore. Non solo il Salvatore, ma anche il Signore. E quello che Gedeone sta dicendo al popolo è: sottomettetevi a Dio, sottomettetevi a Dio. Nei Salmi dice: sottomettetevi a Dio ed Egli si prenderà cura di voi. Quando noi ci convertiamo, cosa facciamo? Ci arrendiamo a Lui, ci sottomettiamo a Lui, lo riceviamo come Salvatore e diciamo: vogliamo essere parte del tuo regno, parte del tuo popolo, parte della tua chiesa. C'è il patto, vi ricordate il patto tra Dio e Abramo, tra Dio e Israele, tra Dio e la chiesa? Io sono il vostro Dio e voi siete il mio popolo. Nel momento che noi andiamo a Cristo, stiamo ricevendo Lui come il nostro, stiamo fidando di Lui per la nostra salvezza, ma stiamo anche sottomettendo a Lui, stiamo rendendo a Lui. Lo riceviamo come il nostro Signore. Ed è questo che porta tanti a non ricevere Cristo. Forse anche tra di voi. Perché mi va bene Gesù come Salvatore. Mi va bene il perdono dei peccati. Ma non voglio che Gesù comandi la mia vita. Non voglio che Lui sia il mio Signore. Voglio fare quello che voglio. Per questo molti rifiutano Cristo. Anche se conviene seguire Cristo. Non gli piace l'idea di Gesù che regna su di me, Gesù come Signore. Io prego che tutti noi siamo pronti a ricevere Gesù e riconoscere che Lui è il nostro Signore.